Radio Nuova Trieste presenta Lettura d'autore. Rossini e dintorni. Un libro di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina. Continuo la lettura del mio libro Rossini e dintorni, continuando a darvi un affresco di cos'era e cosa poteva essere la Napoli dei primi dell'Ottocento. La Napoli intorno al 1815, la Napoli che avrebbe accolto Gioacchino, era una metropoli europea appena uscita dal rivitalizzante regime murattiano. Si rappresentava il meglio della tradizione melodrammatica settecentesca. Molta tragedia lirique, da Gluck a Sacchini, viva attenzione all'avanguardia, quella di Spontini, e alla più conclamata perfezione mozartiana. Il contratto che Barbaia offerse a Rossini fu, considerata all'epoca, veramente ottimo. Impegnava il maestro a comporre due nuove opere all'anno, una per il Teatro San Carlo e l'altra per il Fondo, e a rivedere ed eventualmente a correggere le opere di altri compositori in cartellone al San Carlo. Ricorderemo a questo proposito che la consueta stagione del teatro, lunga 2 o 3 mesi, consisteva in 2 opere entrambe nuove o in prima rappresentazione per la città. Era lo stesso regolamento teatrale che obbligava gli impresari a questo tour de force. Le opere di successo potevano essere replicate perfino 20 volte, da qui la grande competenza del pubblico, che dalla frequentazione pressoché quotidiana col teatro apprendeva perfettamente ogni romanza, aria o duetto. Il compenso che Barbaia si impegnava a corrispondere sarebbe ammontato a 12.000 franchi all'anno, integrati da una percentuale sugli utili dei giochi d'azzardo, come si è visto legalmente tenuti negli stessi teatri. Palesemente, il Barbaia, oltre ad ingaggiare in questo modo il più grande compositore del momento, garantiva ad Isabella Colbran altri luminosi successi. Rossini, infatti, fu sempre rispettoso delle potenzialità vocali dei cantanti e non li costrinse mai, in prove di abilità che superassero le loro reali possibilità tecniche ed interpretative. L'ultimo contratto col Barbaia permise a Rossini di ricordare con tenerezza i 40 scudi percepiti dal Cavalli per la cambiale di matrimonio e i 400 ottenuti nel 1815 per il Barbiere di Siviglia dall'impresario del Teatro Argentina di Roma. Per renderci conto della grande differenza di trattamento ottenuto a Napoli, è bene prendere visione di un altro contratto, quello stipulato proprio a Roma col Teatro Argentina, che così dice: col presente atto, fatto in privata scrittura, ma che avrà forza e valore come contratto pubblico, viene stipulato fra le parti contraenti quanto qui appresso. Il signor Duca Sforza Cesarini, impresario del suddetto teatro, stiamo parlando del Teatro Argentina, infatti, scrittura il maestro Gioacchino Rossini per la prossima stagione del Carnevale anno 1816, il quale Rossini promette che si obbliga di comporre e di mettere in scena la seconda opera buffa, che sarà rappresentata nella suddetta stagione al teatro indicato e su quel libretto, sia nuovo che vecchio, che gli sarà dato dal suddetto signor Duca impresario. Sorvoliamo un sacco di altri codicilli e arriviamo Il maestro Rossini promette anche e si obbliga di trovarsi in Roma per adempiere al presente contratto non più tardi della fine del corrente dicembre e di rimettere al copista il primo atto della sua opera perfettamente completo per il 20 gennaio 1816. Tenere presente che siamo a metà dicembre del 1815. Si dice il 20 gennaio al fine di poter fare le prove perfettamente e di poter andare in scena il giorno 5 febbraio. E così il maestro Rossini dovrà ugualmente rimettere al copista, in tempo debito, il secondo atto della sua opera per poter andare in scena il giorno sopraindicato, altrimenti il maestro Rossini si esporrà a tutti i danni, perché deve essere così e non altrimenti. Il maestro Rossini sarà inoltre obbligato a dirigere la sua opera secondo l'uso ed assistere personalmente a tutte le prove di canto e di orchestra tutte le volte che sarà necessario, e si obbliga anche di assistere alle prime rappresentazioni che saranno date consecutivamente e di dirigere l'esecuzione al cembalo, perché deve essere così e non altrimenti. In ricompensa delle sue fatiche, il duca Sforza Cesarini si obbliga di pagargli la somma in quantità di scudi 400 romani, terminate le tre prime rappresentazioni che dovrà dirigere al cembalo. La duttilità era quindi necessariamente la parola d'ordine di tutti i compositori del tempo, fossero o non fossero geniali. Così come spesso era il prosapochismo a regnare nelle rappresentazioni teatrali, vuoi perché gli spettacoli venivano sempre realizzati in strettissimi tempi di lavoro. Altro pregio del Barbaria fu quello di lasciar vivere e operare Rossini più serenamente. Vuoi per la cronica mancanza di fondi dei vari impresari che, non potendo permettersi nuovi acquisti, offrivano scene e costumi miserevoli ed intercambiabili. Le stesse pubblicazioni delle opere potevano venire effettuate con varianti non sempre approvate dall'autore. Le partiture non venivano edite completamente e circolavano riduzioni anche contrastanti per canto e pianoforte. Dopo che, grazie a Rossini e ai suoi successori, si era diffusa la mania dell'opera, il mercato per ogni tipo di trascrizione toccò un picco eccezionale con le 245 riduzioni dei Lombardi alla prima crociata di Verdi, pubblicati dalla Casa Ricordi nei 10 anni successivi alla prima dell'opera, portata in scena nel 1843. L'unica cosa che allora veniva assolutamente rispettata era il divertimento del pubblico, che su tutto aveva un potere sovrano. E il pubblico europeo e russo amava non solo l'opera italiana, ma anche quella composta in stile italiano, anche perché fino al 1830 circa, ancora vissuta senza restrizioni di frontiera. Solo con il romanticismo ogni arte verrà marcatamente improntata alle singole aspirazioni nazionali. Per l'intanto si riconosceva con assoluta naturalezza ed ovvietà la supremazia della musica italiana in un pacifico cosmopolitismo. Questa nuova situazione culturale si definirà quando lo spirito dei libretti entrerà anche nella musica, e fra i due elementi si realizzerà un sostegno, una coerenza, una valida compenetrazione. Tutto ciò comunque avviene dopo l'esperienza teatrale di Rossini, che tra l'altro, tranne nel caso del Barbiere di Siviglia, si trova ad operare sempre su libretti di inesistente valore artistico. Ancora una volta entra qui in gioco l'aspetto economico. Gli impresari non sono disposti a retribuire egregiamente i librettisti e quindi o ingaggiano autori di infima preparazione o, con la loro scarsa considerazione, li scoraggiano ad operare mantenendo la coscienza del loro nome. Perfino Goldoni considerava la stesura dei libretti d'opera un'attività inferiore e lo dichiarava apertamente, aggiungendo che, in riferimento al libretto, si limitava a pensare in primo luogo agli esecutori, al compositore e al divertimento del pubblico. Di tutto ciò, comunque, non doveva andare molto orgoglioso se esprimeva il desiderio che il suo testo fosse rappresentato e non letto. Così si esprime Vernon Lee, studioso del Settecento musicale. Agli ascoltatori veniva richiesto il minimo sforzo di attenzione per le parole. Giustissimo, dunque, che il tenore ripetesse, per esempio, io t'amo, o mio tesoro, io t'amo, 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 o mio tesoro. Così una volta si intendeva t'amo, una volta mio, una volta tesoro, e finalmente si capiva che quel tenore amava la prima donna perché essa era un tesoro, e quel tesoro era proprio tutto suo. Erano finiti i tempi di un metastasio che accordava uguale interesse e valore artistico tanto alla musica quanto al testo. Non a caso la Didone abbandonata fu musicata ben 60 volte. Non erano ancora cominciati quelli di Verdi, compositore esigentissimo, che sottoponeva i librettisti ad un dialogo serrato e li coinvolgeva totalmente nel dramma musicale. Rossini no, come tutti i moltissimi suoi contemporanei, di cui oggi non ci rimane che il pallido ricordo dei loro nomi, come Generali, Coccia, Fioravanti, Mosca, si limitava ad accettare senza commenti Rossini il libretto e a concepire una musica spesso del tutto svincolata dal testo. Il critico musicale Camille Beleg, sconvolto dall'Otello, non ebbe mezzi termini. Anzitutto il libretto è una bugia ed anche un'allegra bugia. Non si può immaginare nulla di così stanco e mi stupisco che si sia potuto trarre da Shakespeare una simile assurdità. Dramma, caratteri, poesia, tutto vi è avvilito a livello di un'arte senza rispetto e di un pubblico senza convinzione. Non un personaggio, non un carattere viene creato dai suoni. Né Desdemona, né Otello, né Iago esistono musicalmente. Tutti e tre cantano alla stessa maniera e cantano invano, delle note, sempre delle note e mai un accento. Anche Byron, il padre del romanticismo inglese, sospirerà: ho veduto martirizzare l'Otello. All'opposto, Arthur Schopenhauer, sorvolando sullo scottante tema della verità drammatica e senza cadere nel trabocchetto degli esempi, si esprimeva conciliante. La musica di Rossini parla la propria lingua in modo così puro e chiaro perché fa a meno del libretto e bastano gli strumenti dell'orchestra per metterla in valore. Il rapporto musica-libretto viene affrontato nel settimo capitolo del romanzo Hansbart di Gianni Salsiccia di Carl Maria von Weber, dove il Pulcinella tedesco offre una salace parodia dell'opera italiana. Recitativo. O Dio, addio, o non pianger mio ben, ti lascio l'idol mio. Di me, già la tromba suona, per te morir io voglio, o felicità, sul tra-tra-lillo-là, 10 battute, applausi disumani. Hansburg è encomia ai compositori italiani per aver inventato la musica spar-spar-tu, dove la stessa melodia può essere eseguita in qualunque tono, davanti a qualunque scena e in qualunque situazione. La duttilità della melodia ben si accordava con l'approssimazione psicologica e letteraria offerta dai libretti. Ecco un emblematico stralcio del Turco in Italia, testo di Romani. D'un bell'uso in Turchia forse avrai novella intesa. Della moglie che gli pesa il marito è venditor, e il marito di rimando sarà l'uso bello e buono, ma in Italia è un più bell'uso. Il marito rompe il muso alla moglie e al comprator. Di queste, che meriterebbero oggi il titolo di volgarità, si compiacevano assai i pubblici italiani, vogliosi di vedere sul teatro, nobilitate dalla musica, costumanze strambe, ridicolaggine messe alla berlina, e amanti burlati e vecchi barbagi, e donne civettuole, e padri rimbambiti e servitori scemi e bricconi. Tutto un arsenale di piccoli fatti e di minuscoli intrighi, riproduzione di quella leggera ed effimera e pur simpatica vita del morto Settecento che lancia i suoi ultimi bagliori dopo la Rivoluzione francese. Questo commento è a opera di Checchi, autore di Rossini.
Poi del mestiere con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta, la mamma nera, col cavaliere, col frararò. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, e quella parrucca, appresto la barba, quella sanguigna, appresto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, quella parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi, Figaro, 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 Figaro. Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, tutto tuttissimo, so come il fulmine, sono infettato nella città, nella città, nella città, nella città, nella città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, 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 per verità, fortunatissimo, 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 per verità, sono infettato. Nella città, sono infettato, nella città, nella città, nella città, nella città.
Orsini però, in certi casi, dobbiamo ricordare Cenerentola, seppe ribellarsi a questa trita routine, imponendo al librettista maggiore ricerca psicologica e migliore testo. L'opera italiana, comunque, era globalmente molto lontana dalla verità drammatica. Weber ironizzava, ma colpiva nel giusto. Il riciclaggio fu per decenni la parola d'ordine del nostro teatro. Riciclaggio delle scene, dei costumi e delle musiche. Giovanni Paesiello, già maestro di cappella di Napoleone, quando ormai era di salute precaria, si limitava quasi soltanto a riciclare i suoi lavori precedenti con nuovi titoli. Anche Rossini riutilizzava e rielaborava in più opere le proprie idee musicali. Altri compositori, invece, erano capaci di copiare decine e decine di pagine dei colleghi più bravi. Stendhal raccontava come Mahler dicesse un giorno al copista della Fenice di Venezia: «Ecco la Fanisca di Cherubini, copiate da qui a qui, erano ben 27 pagine». E tutto questo, ancora una volta, perché i tempi incalzavano e bisognava sempre soggiacere all'imperativo categorico del nuovo a tutti i costi e del più breve tempo possibile. Troviamo un'ulteriore conferma di ciò in una lettera del Barbaia indirizzata al maestro Simon Mayer, noto compositore e maestro di cappella a Bergamo. «Conoscendo fondatamente il vostro leale carattere e la precisione con cui solete adempiere le condizioni dei vostri contratti, debbo assolutamente credere che una qualche causa imperiosa vi abbia distolto e impedito di compiere la musica della vostra opera, di cui sinora non ho ricevuto che pochissima parte del primo atto, mentre avrebbe dovuto essere terminata per la metà della quaresima passata». La velocità delle poste, allora come ora, non era certo rassicurante. Una lettera spedita da Roma stava 6 giorni per raggiungere Venezia. Sembra che gli agenti teatrali spedissero in media 20 lettere al giorno, scrivendo ogni pochi giorni e rispondendo ad ogni lettera, anche se nulla era cambiato nel frattempo, si comportavano come i mercanti medievali, ansiosi di non perdere il filo del dialogo con corrispondenti pericolosamente distanti. L'ansia, il portare avanti i progetti tra mille avversità, cercando di conciliare temperamenti artistici, esigenze umane e necessità pratiche, l'impresario e organizzatore, mediatore, talent scout, uomo di mondo, a volte, come il Barbaia, ha il pallino per gli affari, altre, come nel caso del Paternini di Roma, partorisce idee vincenti, ad esempio quella di sottoporre a Rossini il libretto del Barbiere di Siviglia, già musicato nel 1782 da Paesiello, e prendere così 2 piccioni con una fava, creare uno spettacolo nello spettacolo, ingaggiando una vera e propria gara musicale tra grandi, e parimenti non spendere per un nuovo libretto. Circa i costi del libretto e le usanze dell'epoca, interessante questa lettera di Rossini ad Angelo Anelli. «Io devo comporre un'opera nuova? E tu mi offri un libro vecchio? Dov'è ito il tuo genio, la tua bella fantasia? Ma per Dio, non mi credi forse capace di poter investire di declamativa, espressiva, parlante musica i tuoi versi? Senti, Donzelli tenore a gran polmoni, gioventù e buona figura. Galli lo conosci. Remorini ha buona voce ma non si picca col senso comune. La donna la ignoro. Scegli qualche bel argomento antico oppure cercano uno il quale si uniformi al mio bisogno. Cioè, per il tenore una parte eroicomica, per Galli un carattere esagerato, per Remorini il contrapposto del secondo e per la donna un cazzo con il quale possa adattarsi alla cosiddetta pelosa di quella donna la quale dovrà prestarsi per i nostri parti. Infine, poi, ti domando stramberie di pensieri d'argomento di maestro d'azione, ma penso che tu devi essere pagato. Scrivi dunque subito al signor De Santis, impresario del Teatro Valli di Roma, e digli che a mio riguardo ci scriverai un libro per eccetera eccetera. Dopo una tale dovizia di maiuscole, la scrittura si fa piccola piccola a ricordo del doveroso pagamento, sentimenti di dubbio e incertezza espressi senza parole. Circa la bruttezza dei libretti, il problema aveva toccato Rossini già ventenne. Era allora autore di 4 opere e doveva scriverne una quinta per il San Mosei di Venezia. Gli fu propinato un libretto molto scadente titolato La Scala di Seta. Non avendo altro modo per esprimere il proprio disappunto, si vendicò direttamente nella partitura della sinfonia, richiedendo ai violinisti di battere con l'archetto sul leggio ogni tante battute. La trovata accolse subito ampi dissensi, ma all'impresario inferocito il maestro rispose: «Mio caro, dandomi a musicare il libretto intitolato La Scala di Seta, voi mi trattaste da ragazzo. Facendovi fare un fiasco, io vi ho reso pan per focaccia».
Radio Nuova Trieste ha presentato Lettura d'autore. Rossini e dintorni. Un libro di Giuliana Stecchina.